Buon pomeriggio a tutti voi, buon giovedì, questa è la consulenza, io sono Carlotta Moccetti. Oggi torna quello che è il nostro angolo della consulenza dedicata allo sport e parliamo di una delle patologie un po' temuta dagli sportivi, mi riferisco alla tendinite che può colpire in special modo la spalla, il gomito, la mano, il polso, il ginocchio, la caviglia. Probabilmente anche tra i nostri ascoltatori ci sarà qualcuno che ha dovuto fare i conti con questa patologia. Queste infiammazioni derivano spesso da attività ripetitiva, da sovraccarichi. Allora oggi con i nostri ospiti, che sono il dottor Marco Marano, specialista in chirurgia ortopedica e medicina dello sport. Buongiorno dottore.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
E Fausto Simonetta, preparatore atletico. Vogliamo proprio vedere come sfiammare la tendinite, come prevenirla, capire se bisogna interrompere l'attività fisica oppure come si può praticarla ancora, quando preoccuparsi e rivolgersi al medico. Queste un po' le tematiche, dottore. Una patologia piuttosto frequente e non solo tra gli sportivi.
Una patologia molto frequente, soprattutto tra i non sportivi, proprio perché una delle componenti che causa la tendinite è proprio un'attività fisica non adeguata, non corretta, ecco, che non segua magari dei canoni di gradualità come dovrebbe essere. Partirei innanzitutto forse dal punto di vista proprio della definizione, nel senso che comunemente noi parliamo di tendiniti. Come sappiamo tutti in medicina, tutti i termini che finiscono col suffisso "-ite", indicano un'infiammazione. In questo caso però, quando noi parliamo di tendini, non parliamo di infiammazione del tendine, ma il tendine che fa male tipicamente non è infiammato, ma è un tendine degenerato. Cosa vuol dire? Vuol dire che il tendine inizia a far male nel momento in cui si hanno delle lacerazioni, dei micro danni a livello del tessuto del tendine, che portano questo tendine a provocare il dolore. Per cui più correttamente noi medici, quando ci riferiamo a problematiche riguardanti il tendine, non parliamo di tendiniti ma di tendinopatie. Questo lo dico perché magari durante la trasmissione dirò tendinopatie, che è il termine più corretto, che diciamo, anche se poi comunemente noi con i pazienti, per farci capire, parliamo di tendiniti. Ecco, questo però serve anche per capire. Quindi il tendine non si infiamma, ma il tendine piuttosto si degenera e va incontro a delle micro lacerazioni.
Noi adesso parliamo di sportivi per iniziare, però come detto le tendinopatie colpiscono davvero tutte le persone, poi vedremo quali sono le cause. Nella scorsa puntata dedicata allo sport abbiamo parlato un po' della ripresa e quindi abbiamo sottolineato il fatto che molto spesso, quando si ritorna alle buone vecchie abitudini, si aveva proprio voglia, non si vedeva l'ora e, presi dall'entusiasmo, magari soprattutto all'inizio si eccede un pochettino e si tende per zelo a fare troppo, a caricare troppo, andare troppo spesso a fare attività fisica e la tendinopatia è dietro l'angolo.
Sì, il tendine ha la funzione di collegare, di trasferire le forze tra il muscolo e l'osso. Quindi quando queste forze sono trasmesse in maniera troppo intensiva, quando quindi si riprende a fare un'attività senza che vi sia una gradualità e senza che il muscolo e il tendine siano abbastanza allenati per poter supportare quell'esercizio, allora il tendine, ma anche il muscolo, possono andare incontro a questi infortuni. Quindi la ripresa di un'attività sportiva dopo un periodo di inattività è uno dei momenti più critici per questo tipo di problema, proprio perché dopo un periodo di inattività o di minore allenamento il muscolo e il tendine possono essere meno abituati a riattivarsi e quindi questo può provocare danni. Per cui sia negli sportivi che non sportivi la fase di ritorno allo sport può essere dopo un infortunio, può essere dopo la pausa estiva, dopo la pausa invernale, è il momento più critico e dove più frequentemente vediamo questo tipo di infortuni.
Io ricordo immediatamente i numeri di telefono, così come sempre se il pubblico decide di partecipare, di porre le domande oppure di raccontarci la propria esperienza, lo può fare da subito. Allora il numero del WhatsApp è 076 321 1113. Se invece preferite chiamare, parlare direttamente con il dottor Marco Marano, con Fabio Simonetta, potete digitare lo 0848 030808. Qualcuno già ci chiede, dottore, se può essere confuso il dolore tendineo con quello muscolare oppure se è molto chiaro.
No, può essere confuso. Normalmente possiamo definire il dolore muscolare come un dolore che vada a coinvolgere una porzione più ampia, quindi il muscolo mi fa male lungo tutta la sua struttura. Il dolore tendineo invece tendenzialmente è più localizzato nella parte dove il muscolo termina verso l'osso, però è molte volte è molto difficile definire appunto solo clinicamente se il dolore coinvolge esclusivamente il tendine oppure se è coinvolto anche il muscolo. Quindi posso dire che anche per un medico non è sempre facile identificare dal punto di vista prettamente clinico se c'è o meno un coinvolgimento del muscolo o solo del tendine.
Qualsiasi articolazione può essere colpita?
Fondamentalmente sì, anche se chiaramente come in tutti i casi sono delle articolazioni più colpite, e ciò va in relazione, come ha detto bene all'inizio della trasmissione, in relazione a quello che si fa, perché tipicamente le tendinopatie sono la conseguenza di un'attivazione soprattutto ripetitiva di quel movimento. Ad esempio tipico il gomito del tennista, proprio tipico appunto dei tennisti. Perché? Perché nei movimenti soprattutto di rotazione dell'avambraccio, nel gesto tecnico del tennis, questo movimento ripetitivo di rotazione dell'avambraccio può provocare un'infiammazione dei tendini estensori del polso. Tipica ad esempio la tendinopatia della cuffia dei rotatori nei nuotatori. Perché? Perché il movimento del nuoto che fa sì che il braccio venga portato oltre la spalla ripetitivamente può provocare un'infiammazione dei tendini. Quindi sì, possono essere colpiti tutti i tendini, ma ci sono chiaramente dei distretti dove è più facile che ciò venga.
Beh, noi abbiamo invitato apposta anche l'esperto preparatore atletico che regolarmente tratta proprio queste cose. Quali sono anche le attività, ne abbiamo già citate due, che sono i casi tipici che determinano poi queste infiammazioni? Abbiamo detto il gomito del tennista.
Sì, tennisti e golfisti anche, aggiungiamo, perché c'è anche il gomito del golfista. Ci sono anche tutte quelle patologie che vanno a concorrere a creare problematiche a livello tendino, il tendine d'Achille, questi sono molto frequenti, soprattutto negli sport all'interno dei quali la componente di esplosività, quindi di velocità legata alla forza sviluppata, e qui ci mettiamo dentro praticamente quasi tutte le attività sportive, al di là di quelle statiche oppure quelle che non riguardano gli arti inferiori. Quindi c'è una vasta casistica all'interno della quale si può pescare. Grande lavoro viene svolto dal punto di vista della gestione dell'atleta nel post infortunio, quindi dopo che vi è stato fatto un trattamento di carattere sanitario, nella parte preventiva, perché come ha suggerito prima Marco, sicuramente abbiamo la ripetitività del gesto se scorrettamente effettuata, e mi metto un accento sugli sport ciclici. Cosa vuol dire? Bicicletta, nuoto, corsa, cioè dove io ripeto lo stesso gesto centinaia di migliaia di volte. Allora, se il nostro gesto è performato correttamente, il sovraccarico che arriva sia a livello muscolare e tendineo non produce effetti deleteri alla prestazione e alla salute dell'atleta. In alternativa, il problema arriva, e le cause sono tante.
Però a volte subentra la tendinopatia, anche se in teoria il gesto viene fatto correttamente, però ripetuto sempre nello stesso modo.
Sì, lo stereotipare i gesti e fare sempre le stesse cose è stato visto che non è produttivo anche a fine della prestazione. Tanto è vero che anche i top atleti differenziano, soprattutto nei periodi di riposo attivo, chiaramente, alternando proprio le tipologie di gesto, cambiando proprio anche radicalmente attività, chiaramente temporaneamente per quel momento. Stessa cosa nella popolazione che si allena con i sovraccarichi, anche un'altra popolazione molto diciamo soggetta a questo tipo di problemi, dove il carico diventa l'unico obiettivo e non l'esecuzione. Quindi praticamente mantenendo la quantità, lavorando sul parametro quantità e non sulla qualità del gesto, possono incorrere tutta questa serie di problemi che abbiamo bene citato precedentemente.
Ci sono altri errori che si possono fare nella pratica sportiva o nella pratica quotidiana di lavori? Sappiamo che ci sono anche tante persone che hanno un lavoro dove fanno dei gesti insomma importanti, dove ci sono dei carichi, sono magari ripetitivi.
Sicuramente sì, perché noi non dobbiamo connaturare il termine prestazione solo con l'attività sportiva, perché anche una persona che fa un lavoro manuale molto gravoso chiaramente ha le stesse possibilità di poter incorrere in questo tipo di problema. Gli errori clamorosi che si fanno per quello che può essere gestito, e quindi parliamo della parte legata all'allenamento, sono variare bruscamente i ritmi di allenamento, quindi non dare dare al nostro corpo le necessarie possibilità di poter introdurre un recupero degno di questo nome. E secondariamente non valutare quelle che vengono chiamate delle asimmetrie, quindi usando un'anglofonia muscle imbalance, cioè quindi queste differenze di sviluppo fra vari gruppi muscolari sono abbastanza importanti nello sviluppo del gesto, e quindi se non performato correttamente con questa serie di asimmetrie avere anche altre purtroppo sintomatologie che rallentano poi sia il processo d'allenamento ma anche normalmente quello che le nostre attività anche professionali.
Beh, abbiamo già detto, dottore, in parte quali sono le cause, no? Ce ne sono altre?
Sì, se posso aggiungere un'altra cosa molto importante da considerare, sia per quanto riguarda l'attività sportiva, ma anche insomma, per quanto possibile anche durante l'attività lavorativa, è il riposo, cioè dare al muscolo, al tendine, la capacità, la possibilità di recuperare dallo sforzo precedente. Quindi tante volte queste situazioni si verificano proprio perché c'è un carico, un sovraccarico ripetitivo e non c'è un adeguato riposo, non c'è la componente di riposo che è fondamentale per far sì che la struttura possa rigenerarsi. Quindi un fattore da considerare molto, molto importante è il riposo.
Certo, riposo a livello di prevenzione comunque quando si fanno questi sforzi. Poi nel momento in cui l'infiammazione è arrivata, io devo fare riposo, devo interrompere la mia attività o comunque si può comunque fare?
Ma io esordirei dicendo che nel mio campo le tendinopatie sono senz'altro la problematica più complessa da gestire, perché a differenza di tutte le altre situazioni con le quali ci confrontiamo quotidianamente, soprattutto nella medicina dello sport, dove noi conosciamo esattamente la prognosi, sappiamo esattamente quali possono essere i tempi di recupero. Faccio un esempio: se noi ci confrontiamo con un paziente che ha avuto una frattura, noi sappiamo dire quasi esattamente giorno per giorno qual è il processo di guarigione di quell'osso. Questo invece non accade in caso di tendinopatie, cioè nelle tendinopatie l'evoluzione del processo è molto soggettivo, dipende da tantissimi fattori, la maggior parte di questi sono fattori individuali, per cui per un medico, per un terapista è molto difficile fare una previsione di durata di quel sintomo, ed è molto spesso la domanda che invece riceviamo alla prima occasione da parte del paziente, cioè dottore, quando guarirò? Purtroppo nelle tendinopatie fare questo tipo di previsione è molto complesso. Tornando alla domanda insomma che mi avevi fatto, come possiamo gestirlo? Ecco, andando un po' contro quelle che sono anche le indicazioni magari che venivano date fino a qualche tempo fa, noi sappiamo che per poter guarire da una tendinopatia il riposo, l'inattività fa peggio che l'attività, nel senso che è consigliabile attivare quella regione, quindi in questo caso il recupero sarà un recupero attivo, cioè nei nostri pazienti che sono affetti da tendinopatie noi suggeriamo di fare degli esercizi, in questo caso sarà l'esercizio a stimolare il tendine a guarire. Quindi noi paradossalmente se ci troviamo di fronte a un caso di un paziente con una tendinopatia e lo immobilizziamo pensando che immobilizzandolo guarisca più in fretta, avremo l'effetto contrario, cioè al termine dell'immobilizzazione il paziente avrà molto più dolore di prima.
Però in generale le persone, soprattutto quando fanno l'automedicazione, tendono poi a fermarsi, chiaramente a lasciar riposare, magari si mettono delle creme antinfiammatorie e si interrompe un po' l'attività.
Sì, è ovvio, forse nel senso io intendo un'attivazione che va fatta però in maniera controllata con delle persone che sono in grado, ecco, di prescrivere anche l'esercizio, quindi parliamo di fisioterapisti, di terapisti, di preparatori atletici in grado di modulare l'esercizio in relazione a quel problema. Ecco, quindi ovvio, se la corsa ad esempio è stata la causa della mia tendinopatia al tendine d'Achille, è ovvio che ci sarà un periodo in cui sarà meglio non correre, però quello che volevo dire è che in questo periodo non c'è la necessità di immobilizzare quel tendine, ma c'è anzi l'esigenza di attivarlo con degli esercizi mirati specifici che tante volte, molte volte vengono somministrati dal fisioterapista, e saranno quegli esercizi che mi faranno guarire.
Un ascoltatore o ascoltatrice ci chiede: può aiutare la terapia con un dedurto in una tendinopatia?
Tra le terapie passive che sono molto in voga, sicuramente la terapia con le onde d'urto sono l'unica terapia che ha mostrato a livello di pubblicazioni scientifiche qualche dato positivo, ecco, insomma, anche se in realtà quello che noi sappiamo, quello che noi conosciamo dalla letteratura è che l'esercizio è ciò che oggettivamente ci dà le risposte migliori. Quindi la base di un trattamento per qualsiasi, per una tendinopatia che vada a coinvolgere qualsiasi parte del nostro corpo, è l'esercizio. Se dovessimo proprio appunto decidere di fare una terapia passiva, tra queste l'unica che consiglierei sono le onde d'urto.
E allora lo chiediamo proprio all'esperto: quale tipo di esercizio, Fausto Simonetta?
Allora, dipendentemente dalla fase in cui l'utente arriva, ci sono diversi stimoli che noi possiamo dare. Chiaramente in una prima fase, dove è chiaramente la riduzione del sintomo, riduzione del dolore ha la predominanza su tutte le altre attività, ma anche in queste, nelle fasi immediatamente successive, intervengo su quello che si diceva prima, dove l'esercizio fisico ha dimostrato anche a livello scientifico, c'è appunto uno studio di un paio d'anni fa che testimonia che l'esercizio fisico mirato, e sottolineiamo mirato, non generico, quindi adeguatamente somministrato, seguendo metodologie corrette, ha dimostrato di migliorare la salute anche cellulare del tendine, quindi si crea una forma di riparazione, chiaramente qualora questo sia possibile, perché stiamo parlando in termini abbastanza generici, però tutto quello che riguarda il fatto della terapia attiva prende il sopravvento, perché ha anche comunque un effetto sulla struttura e quindi ha un effetto di trattamento in prima fase e preventivo nella seconda. Per quanto riguarda il discorso che si faceva prima, la domanda che mi ha fatto, esistono esercizi di rafforzamento blandi isometrici, quindi nella primissima fase, dove non devo andare a sovraccaricare oltremodo le strutture. Quindi sono esercizi con contrazioni statiche dove non vi è movimento, per passare poi fino ad arrivare al termine del mio percorso riabilitativo e di preparazione ad esercizi eccentrici. Eccentrici cosa vuol dire? Che io sviluppo tensione in allungamento. Quindi, se mi passate la semplificazione, è una sorta di stretching in movimento.
Ecco, no, semplifichiamo, perché secondo me non abbiamo capito tanto.
È uno stretching in movimento. Sono tipologie di contrazioni che il nostro muscolo può produrre. E nell'ultima fase questi esercizi stimolano appunto lo stress che io do al tendine, è produttivo al fatto che questo tendine poi sia più forte, che trasferisca maggiore energia al muscolo e svolge un lavoro preventivo veramente molto molto importante. Tanto è vero che sia nella preparazione atletica che nella parte poi riabilitativa primaria vengono spesso utilizzati, come si diceva prima, per fare in maniera tale di dare un apporto che ha dimostrato di essere superiore a tante altre attività passive che in realtà non sono.
Quindi la parola che sicuramente tutti hanno capito è stretching, che vuol dire allungamento. Dottore, quando c'è una tendinopatia tutto va anche insieme a un irrigidimento dei muscoli coinvolti, quindi io devo proprio cercare di allungare i muscoli di quell'articolazione?
Sì, il concetto è che devo rendere il muscolo più forte e più elastico. Quindi devo fare in modo che il muscolo, al termine del trattamento, in previsione della ripresa del lavoro, dello sport, sia più forte di prima, quindi ho bisogno di fare degli esercizi che vadano a stimolare il muscolo ad essere più forte, ma sia anche più elastico. E quindi devo fare anche degli esercizi, come lo stretching, che consentano a questo muscolo, a questo tendine, di essere più elastici. Avere il muscolo più forte, i tendini più forti e più elastici è un fattore preventivo per far sì che queste problematiche, che purtroppo molto spesso sono problematiche ricorrenti, queste problematiche così ricorrenti possano essere meno frequenti. Invece se noi aspettiamo passivamente che quel tendine smetta di farmi male, oltre a molte volte a dover aspettare mesi e mesi, perché noi abbiamo casi, ma ormai lo conosciamo, di tendinopatie che possono durare anche 7, 8, 9 mesi, il rischio è che dopo, purtroppo, dopo pochi mesi magari di benessere, si ripresentino. Perché? Perché non ho fatto nulla per prevenire, per far sì che, riprendendo a fare tutto quello che facevo prima, quel tendine non vada di nuovo incontro a quel problema. Quindi è un po' questo.
Abbiamo citato le articolazioni principali, allora partiamo dal gomito del tennista. Viene detto appunto gomito del tennista, ma può succedere facendo tantissimi tipi di attività. In questo caso, quali sono i muscoli poi che si irrigidiscono e quindi quali esercizi di allungamento devo fare?
Il gomito tennista coinvolge i muscoli della parte superiore dell'avambraccio, quindi i muscoli che servono per sollevare il polso. Nel momento in cui io appoggio il braccio sul tavolo e voglio sollevare il polso, questi sono i muscoli coinvolti. per andare a fare l'esercizio di stretching per questi muscoli devo fare il movimento opposto, per cui banalmente devo far sì che la mano vada in basso rispetto al polso, e questo, magari cercando di forzare questo movimento, mi fa sentire proprio un allungamento dei muscoli della parte dorsale superiore dell'avambraccio. Questo è un semplice esercizio di stretching che fa capire come fare per allungare un muscolo e quindi un tendine che è in quel caso degenerato. Allo stesso tempo però devo andare a rinforzare gli stessi muscoli. Per rinforzarli invece devo fare il movimento che genera il dolore contro una resistenza. Questa resistenza all'inizio sarà una resistenza minima, quindi può essere un elastico, può essere un pesetto di un chilo, di mezzo chilo, e poi sarà una resistenza sempre più importante. Inizierò con degli esercizi molto, molto basici, come spiegava prima Fausto, quindi senza andare a determinare un movimento, ma solo semplicemente una contrazione del muscolo, e poi andrò incontro ad esercizi sempre più complessi, ma sono situazioni che poi dopo andranno gestite con una persona, insomma, specializzata in questo. Questo vale per il gomito, ma vale per tutte le altre articolazioni. Come ho detto prima, la tendinopatia della cuffia dei trattori, che probabilmente è quella più comunemente frequente, ecco, nella pratica clinica, anche lì bisogna fare in primis degli esercizi che vadano a allungare questi muscoli, quindi vadano contro il movimento che mi fa male, e poi dei movimenti invece che vadano ad attivare il muscolo per rinforzarlo. Questo in termini molto semplici è quello che dobbiamo fare, quindi elasticità e forza.
Quindi Fausto, un esercizio concreto per la spalla?
Un esercizio concreto per la spalla potrebbe essere sia quello che ha suggerito Marco, di allungamento, e utilizzando la variante che potrebbe essere determinante è variare gli angoli di lavoro, quindi non fissarsi solamente ad un angolo, ovvero potrebbe fare lo stesso esercizio, quindi flettendo e piegando e distendendo, come si diceva prima, dipendentemente se voglio fare allungamento oppure un lavoro di rinforzo, variando anche l'angolo, quindi la posizione, il gomito non soltanto vicino al tronco ma spostato leggermente in avanti. In questa maniera, variando l'angolo di lavoro, variamo anche il braccio della leva meccanica, e quindi chiaramente una stimolazione più efficace, come anche alle tendinopatie, appunto, delle tendine d'Achille, per dire.
Usare che sono molto frequenti, molto abbastanza frequenti. Fastidiose, esatto. Quindi fascite plantare, esatto, che coinvolge caviglia, tendine d'Achille. Due esercizi per chi soffre di,
allora,
questa...
un gradino ce l'abbiamo tutti, il pavimento l'abbiamo tutti, quindi su un gradino fare in maniera tale di potersi portare in punta di piedi, ovviamente in assenza di dolore, e ritornare nella posizione precedente, quindi anzi utilizzando
scendere un pochettino col tallone,
il tallone addirittura al di sotto del livello della parte frontale del piede, in maniera tale mettiamo in tensione sia il tendine e sfruttiamo il muscolo in maniera eccentrica, come dicevo prima, quindi producendo tensione in allungamento. Un altro esercizio che si può fare su un piano, gamba leggermente flessa, piede a terra, porto in avanti il bacino mettendo la gamba dietro distesa, e ho la tensione che va non solamente sulla parte del polpaccio ma proprio anche sul tendine, quindi graduando un pochino queste cose. Sono esercizi banalissimi, chiaro, però che possono dare un aiuto, un sollievo nella prima fase. Poi chiaramente c'è tutto un discorso di un lavoro che va fatto per recuperare, e lo dico ancora, insisto ancora su questo fatto, le asimmetrie muscolari, che a mio giudizio, nella mia pratica quantomeno, ho notato sono molto determinanti per sviluppare questa serie di cose, perché uso dominante magari di un lato è una simmetria, non a caso il tennista, un trauma, un infortunio magari non ben riabilitato precedentemente, questo può essere un'ulteriore concausa, una mancanza di un allenamento strutturato, perché io passo da 0 a 100 senza passare da 50, e questo è il sovraccarico, chiaramente prima o poi qualcuno o qualcosa lo dovrà pagare, e poi ecco le problematiche posturali, mi permetto di suggerire che anche questo ha un suo peso. Perché chiaramente a livello posturale, se io ho un buon allineamento, ho una buona igiene posturale, chiamiamola così, chiaramente avrò i carichi che vengono dissipati sulle mie articolazioni e non mi daranno un carico ulteriore. Dal momento in cui comincio ad avere un leggero dorso curvo, le spalle in avanti, oggi tutti noi tra smartphone, computer, tablet abbiamo sempre tutti i nostri interessi avanti, quindi abbiamo la tendenza al capo in avanti e spalle in avanti, chiaramente la spalla stessa non potrà lavorare nella maniera migliore, e quindi sviluppiamo ulteriori concause che possono produrre questo effetto deleterio.
Se posso aggiungere, un'altra delle componenti fondamentali nel trattamento è la costanza nell'esercizio, perché si è visto che per poter avere un beneficio dell'esercizio, l'esercizio va fatto tutti i giorni. Infatti tutti i protocolli di lavoro, sia nel trattamento della fase acuta ma anche di prevenzione, consigliano di eseguire questi esercizi quotidianamente, quindi dedicare più o meno 20 minuti, si parla più o meno di questo tempo, tutti i giorni nel fare proprio quegli esercizi che abbiamo parlato prima. prima, e solo la costanza, la quotidianità nell'esercizio, nel rinforzo muscolare, nel fare stretching ci porterà ad una guarigione più rapida.
Certo, per fortuna ci sono delle persone che soffrono di tendinopatia, magari per un periodo brevissimo, perché sono andati a camminare più del solito, si sono un po' infiammati, e con delle creme antinfiammatorie, un po' di riposo, in un breve tempo poi sono a posto. Come ha già anticipato, ci sono invece delle situazioni che si protraggono davvero per tantissimi mesi, si arriva a parlare anche di 7-8 mesi. Insomma, chi ne ha sofferto sa che cosa vuol dire. Ecco, vale la pena andare subito dal medico? Quando allarmarsi? Si comincia da soli e poi, se non passa, ci si rivolge allo specialista? Come comportarsi?
Difficile rispondere, nel senso, chiaramente dipende tanto dall'intensità e da quanto è invalidante. È chiaro che se si tratta di una problematica che non comporta una alterazione importante delle mie attività della vita quotidiana, è chiaro che si può magari per i primi giorni provare ad autogestirla, come ha detto bene, magari con un po' di riposo, col ghiaccio, applicando magari delle creme. Chiaro che se invece il sintomo si presenta già dall'inizio con una intensità molto elevata, tale ad esempio da non consentirmi di svolgere il mio lavoro quotidianamente, oppure da dover sospendere la mia attività sportiva, a quel punto io penso, a causa del dolore, a quel punto io penso che sia meglio consultare il medico, perché l'automedicazione in questi casi può anche provocare danni, soprattutto se si vanno a prendere farmaci che in questi casi non servono. Perché un altro fattore molto importante, da secondo me, da sottolineare, è che nelle tendinopatie tipicamente la terapia farmacologica, quindi l'assumere degli antinfiammatori, non cambia assolutamente la prognosi.
E si sente spesso, no? Sì. Ah, mi sono preso l'ibuprofene, sì, piuttosto che va meglio, sì, in realtà.
In realtà no, perché non va minimamente a modificare quella situazione di cui abbiamo parlato proprio all'inizio, cioè il fatto che il tendine è degenerato, che il tendine ha queste micro lacerazioni, non cambia minimamente con l'assunzione dell'antinfiammatorio. Quindi l'antinfiammatorio chiaramente mi darà per qualche ora un beneficio legato al fatto che va a bloccare il dolore, ma al momento in cui finisce il suo effetto, la situazione sul tendine torna come prima. Per cui anche l'automedicazione in questi casi, quindi l'assumere dei farmaci, è deleteria, appunto perché prendiamo qualcosa che non serve, con tutto ciò che magari può essere legato anche agli effetti collaterali del farmaco. Quindi
diceva ghiaccio, tra l'altro, sì, perché molto spesso poi quando le persone fanno da sole sono sempre un po' confuse, freddo, caldo, sì, quindi assolutamente non il caldo,
soprattutto nelle prime fasi, meglio il freddo, in particolare proprio le prime ore, ecco, il primo giorno può avere un senso, soprattutto sul sollievo dal dolore. Nelle ore successive, quindi io direi dopo il primo giorno, anche il ghiaccio non ha più una grossa utilità, anzi sembrerebbe, secondo le ultime evidenze, che possa addirittura rallentare un po' il processo di guarigione. Quindi io, se dovessi consiglierei il ghiaccio solo al primo giorno e poi basta.
Le creme possono aiutare?
Vale un po' lo stesso discorso dei farmaci presi per bocca. Si è visto che non cambiano minimamente il processo della tendinopatia.
Allora, stanno arrivando tantissimi messaggi, colpa vostra. Ci ascoltiamo George Michael e poi facciamo tutta la carrellata di risposte ai nostri ascoltatori. Oggi alla consulenza stiamo parlando di tendinopatie, quelle che, come anticipato all'inizio, noi semplicemente spesso chiamiamo tendiniti. Ne stiamo parlando con il dottor Marco Marano, specialista in chirurgia ortopedica e medicina dello sport, e Fausto Simonetta, che è preparatore atletico ma si occupa anche tanto di riabilitazione, di esercizi. Lui collabora con numerosi fisioterapisti. Stanno arrivando molti messaggi da parte del nostro pubblico. Ne approfitto per ricordare i numeri: 076 321 1113 per mandarci il vostro messaggino, oppure 0848 03 0808 per chiamare e parlare con i nostri esperti. Allora, un'ascoltatrice ci scrive: buongiorno, mio figlio ha dovuto interrompere la scuola sottufficiale a causa di un infortunio alla mano e di una tendinopatia alla tibia e alla caviglia. Ora clinicamente è guarito, ma cosa mi consiglia svegliate per recuperare la massa muscolare e la forza richiesti per poter fare ancora, insomma, una scuola così difficile e importante senza ricorrere di nuovo in una tendinopatia. Preciso, a 20 anni è comunque fisicamente alto, 1,90 m, e però non ha ancora finito di crescere.
Sì, consigliamo, come abbiamo detto, in questo caso un importante lavoro di rinforzo muscolare che deve essere fatto chiaramente seguito da uno specialista, può essere un specialista tipo Fausto, il quale dovrà, valutando lo stato iniziale della muscolatura, ma anche valutando globalmente, come dicevamo prima, se ci sono scompensi, se ci sono dismetrie, se ci sono problematiche da correggere, quella che può essere un protocollo di lavoro mirato per far sì che il muscolo cresca. Devo dire che effettivamente capita spesso di vedere questi ragazzi che durante la scuola militare hanno queste tendinopatie, soprattutto in relazione a queste marce molto lunghe che loro compiono con degli zaini anche molto pesanti, e tante volte magari i ragazzi a livello muscolare meno preparati vanno incontro a queste tendinopatie. Quindi il messaggio della signora non mi sorprende più di tanto, perché è una casistica che noi conosciamo.
Quindi Fausto, anche un lavoro importante di rinforzo muscolare per prevenire.
Sì. Io dividerei in tre fasi questo tipo di proposta che possiamo fare a questa utente. Allora, il primo, una valutazione, una seria valutazione dal punto di vista della capacità sia di forza generale, quindi con dei test molto semplici che si può, però predittivi di quello che sono i livelli di forza, soprattutto per valutare una differenza destro-sinistro. Secondariamente, produrre un programma di lavoro che si basi inizialmente su degli stimoli di bassa entità, ma lavorando su un numero di ripetizioni molto elevato, in maniera tale da creare una forte resistenza del muscolo e del tendine, dare il tempo, appunto, diciamo, alla natura di fare il suo corso, per poi lavorare su tutte le parti, sui gesti, perché se questo ragazzo chiaramente avrà, facciamo un esempio senza averlo visto, ha una riduzione di mobilità, quindi muove meno una caviglia rispetto a un'altra, chiaramente io avrò uno sviluppo del carico di un arto diverso dall'altro, e quindi andrò ancora con delle concause di problemi in futuro.
Beh, abbiamo detto anche, dottore, dei ragazzi che camminano tantissimo e che quindi magari questa è l'occasione, la prima, dove camminano talmente tanto che poi si infiammano. Sottolineiamo l'importanza delle scarpe, visto che voi vedete tantissime fasciti plantari, quindi che coinvolgono il tendine d'Achille.
La scarpa è determinante nelle tendinopatie del piede e della caviglia, e molto spesso, in particolare le scarpe che non hanno un adeguato sostegno del piede, quindi parliamo di scarpe piatte, di scarpe che non hanno un'adeguata che vada a seguire adeguatamente la morfologia del piede, possono provocare delle infiammazioni delle strutture del piede e della caviglia, soprattutto in relazione ovviamente a delle attività più intense. Io suggerisco di sempre ai miei pazienti, quando vedo questi ragazzi, di indossare delle scarpe. Le scarpe migliori in questi casi sono le scarpe da running, le scarpe per correre, perché la scarpa per correre è nata per sostenere, per supportare il piede. Invece tante volte purtroppo non viene data l'adeguata importanza alla scarpa, tante volte si va a fare attività, anche appunto queste marce, non nell'ambito militare dove utilizzano degli anfibi, ma in generale quando si va anche a camminare in montagna ad esempio, molte volte si va con la prima scarpa che si trova in casa. Non è così, perché la scarpa è determinante, e tante volte a causa della scarpa poi vediamo questi quadri di tendinopatie croniche difficilmente curabili.
Ne vedete anche tante dopo l'estate, quando le persone hanno usato sandaletti piatti, magari con la suola abbastanza dura, quando si sono usate le ciabatte infradito al mare, insomma.
E effettivamente è un quadro che vediamo più frequentemente dopo l'estate, perché tendenzialmente poi le scarpe invernali sono scarpe che sostengono maggiormente il piede, e molte volte poi sono associate anche a delle alterazioni della struttura del piede. Tante volte il paziente arriva da noi e ci rendiamo conto che è la morfologia, l'anatomia del piede che è la causa poi del problema, e ovviamente non avere indossato una scarpa che supporti adeguatamente il piede fa sì che quella struttura del piede dà poi quell'infiammazione, ecco.
Allora, Felice da Morcò si firma e chiede: ma la epicondilite al gomito è in pratica una tendinite?
L'epicondilite al gomito, sì, è una È una tendinite, come dicevamo prima, è il gomito del tennista, è quella della quale abbiamo parlato prima, ed è un sinonimo, sì, è un sinonimo del gomito del tennista di cui abbiamo già parlato prima.
Qualcun altro invece ci chiede, vorrei sapere se è possibile avere i tendini peronei infiammati o comunque degenerati, ma non avere dolore, l'unico problema è il piede sempre gonfio, ma appunto senza dolore.
È possibile, in questo caso è una degenerazione cronica, non è detto che provochi dolore, o perlomeno non provocherà dolore sempre, ma verosimilmente, saltuariamente, il soggetto avrà dolore. Chiaramente dipende dall'attività che fa. Se lui fa delle attività a basso impatto, quindi non fa attività sportive, soprattutto di corsa o di salto, verosimilmente può anche convivere con una tendinopatia cronica senza avere dolori. È chiaro che se invece, come penso che non sarà il caso del signore, fa sport o attività che richiedono appunto un impatto del piede, è molto difficile che la tendinopatia non dia problemi.
Buongiorno dottore, ci scrivono, volevo sapere se c'è un modo per verificare se una tendinite, cioè se si tratta di una tendinite oppure se è un dolore o problema muscolare con una radiografia, una risonanza magnetica o che cosa bisogna fare, insomma.
Allora, c'è da dire che gli esami strumentali non sono dirimenti in questo caso, nel senso che soprattutto nelle fasi iniziali la tendinopatia non dà nessun segno, nessun tipo di esame. Allora, sicuramente non la radiografia, perché la radiografia è l'esame che utilizziamo per studiare l'osso, ma in questo caso potremmo pensare a un'ecografia e una risonanza. Però c'è da dire che negli stadi iniziali, cioè negli stadi in cui si ha un esordio del problema, gli esami sono assolutamente negativi, per cui la diagnosi è clinica, bisogna affidarsi a un medico, all'esperienza del medico. La tendinopatia diventa visibile agli esami strumentali, quindi all'ecografia e alla risonanza, solo nelle fasi più avanzate, cioè quando parliamo di una forma cronica dove intorno al tendine vediamo una quota di liquido, quindi un'infiammazione proprio del liquido, che è la conseguenza di questa infiammazione cronica. Per cui in uno stadio iniziale non è la diagnosi non viene fatta con l'ecografia o con la risonanza magnetica, ma viene fatta dal medico. Invece in una forma grave, una forma resistente a tutte le cure, dove magari il paziente soffre già da 4, 5, 6 mesi, allora può essere indicato fare un esame per andare a valutare la struttura del tendine, e a quel punto verosimilmente troveremo anche nell'esame un quadro che ci fa pensare appunto alla tendinopatia.
Ci sono dei punti chiaramente più visibili di altri, per esempio sul tendine d'Achille, che già lo si nota ad occhio nudo, se per caso c'è un piccolo rigonfiamento è abbastanza facilmente diagnosticabile anche dal paziente stesso.
Sì, anche in questo caso, però nei casi, nelle forme croniche, perché questi rigonfiamenti che noi definiamo tendinosi rappresentano una evoluzione della tendinopatia cronica e non rappresentano altro che il processo che il nostro organismo sta facendo per tentare di riparare quel danno, cioè dove, come abbiamo spiegato all'inizio, si creano queste piccole lacerazioni, il nostro organismo sta cercando di ripararle creando del nuovo tessuto. Questo nuovo tessuto molte volte è visibile sia ad occhio nudo ma anche proprio al tatto, e quindi si notano questi rigonfiamenti. Quando notiamo questo rigonfiamento però siamo già in una fase molto avanzata, cioè siamo andati incontro a una tendinopatia cronica con già dei processi riparativi attivi che determinano queste alterazioni del profilo del tendine. Molte volte quando si hanno questi rigonfiamenti visivi si hanno sintomi piuttosto importanti.
Un'ascoltatrice 83enne dice di avere delle tendiniti agli arti inferiori e superiori, chiede se fa bene fare cyclette e in quale misura, quanto spesso tra l'altro e a lungo può farla, se può farla.
Allora, partendo dal presupposto che abbia già fatto tutti gli accertamenti, perché adesso noi stiamo ovviamente parlando solo delle forme truette benigne, perché sono anche tendinopatie che possono essere legate a problematiche ben più serie, ben più importanti, problematiche di tipo reumatologico, immunologico o addirittura endocrinologico, anche il diabete ad esempio. Quindi escludendo tutte queste patologie di base, quindi dando per scontato che la signora è sana e che non ha altri problemi, sicuramente la cyclette, come abbiamo detto prima, è un'attività che va a stimolare il muscolo e il tendine, e quindi può essere considerata come un esercizio che la aiuterà a guarire.
Un'altra ascoltatrice ci dice: io ho male al braccio destro, probabilmente dovuto al troppo uso del tablet. Che cosa posso fare oltre a smettere di usarlo?
Sì, infatti noi abbiamo parlato del gomito del tennista, ma in realtà molto spesso oggi vediamo pazienti che arrivano con tendinopatie legate all'utilizzo del mouse, o del tablet, quindi si possono avere queste, queste infiammazioni, per capirci, del tendine, legate proprio al continuo utilizzo di questi strumenti tecnologici. Cosa deve fare? Quello che abbiamo detto prima: deve cercare di fare degli esercizi che vadano a stimolare il muscolo, attivandolo, e ad allungarlo facendo stretching, quindi andando proprio a stimolare quelle zone che al momento le fanno male.
Ecco, a proposito di questo, hanno anche inventato, progettato questi cuscinetti che si possono mettere sotto il polso quando si utilizza il mouse. Hanno, sì, hanno senso?
Hanno,
possono
senso
aiutare?
Sì, sono stati studiati, sono ergonomici, consentono di far sì che il tendine venga stimolato in maniera diversa, sia meno teso durante, quindi si riduca un po' la tensione del tendine durante l'utilizzo del mouse, e questo fa sì che a lungo termine il tendine venga sollecitato meno, quindi sono consigliabili.
Qualcuno ci chiede, ma dunque, innanzitutto, se si stabilisce con certezza se c'è una tendinopatia, l'abbiamo appena spiegato, poi chiede: i tendini degenerati si rigenerano? Come si prevengono questi tipi di problemi con l'andare avanti dell'età o più di 50 anni?
Allora, noi sappiamo che fisiologicamente dopo 40 anni purtroppo i processi degenerativi, come detto, sono fisiologici, quindi noi fino ai 40 anni abbiamo i processi generativi, insomma, che stimolano le strutture a formarsi, che prevalgono rispetto a quelli degenerativi. Dopo i 40 purtroppo fisiologicamente il processo degenerativo vince rispetto a tutto il resto. Per cercare di contrastare questi processi degenerativi, come abbiamo detto più volte oggi, abbiamo un unico modo, ed è quello di muoverci, è quello di attivare i muscoli, è quello di fare esercizio, è quello di fare lavori di forza. Quindi sia che il tendine sia degenerato sintomatico e sia che il tendine sia degenerato fisiologico, bisogna far sì che il muscolo intorno, vicino al tendine, funzioni, lavori bene, e questo lo si fa facendo attività.
Attività. E a livello preventivo, Fausto, vale la pena fare comunque questi allungamenti, questi stretching?
Sicuramente sì, perché è un'attività che ha dato prova di efficacia al medio e anche a lungo termine, e mi permetto di suggerire anche un attento lavoro sulla postura, sulla rieducazione posturale, perché l'utente, l'ascoltatrice di prima, che appunto sta tanto tempo seduta, quindi già una posizione non fisiologica per la nostra colonna, che ci porta ad avere tutta una serie di adattamenti. Quindi investire del tempo, delle risorse per fare un lavoro di ginnastica posturale potrebbe migliorare il quadro generale e anche particolare. Un ultimissimo suggerimento: si parlava di scarpe prima, estremamente importanti. Si può risparmiare su tutto, ma sulle scarpe, a mio giudizio, non bisogna risparmiare, soprattutto nell'ottica del running, della corsa, e sapere che sull'ammortizzazione, cioè le scarpe non tutte sono uguali e hanno dei livelli di ammortizzazione diversi in funzione del peso dell'atleta. Quindi farsi consigliare sempre da un tecnico quando si va ad acquistare un paio di scarpe, che valuta anche quello che è la nostra massa corporea, è un'altissima forma di prevenzione per quanto riguarda le tendinopatie degli arti inferiori.
Ha parlato di massa corporea, Fausto, dottore, il sovrappeso sempre viene additato, può essere una causa?
Chiaramente sì, perché ovviamente ogni chilo in più è un chilo in più che va a gravare sulle nostre articolazioni, quindi indirettamente anche sui tendini e sui muscoli, quindi sicuramente il controllo del peso è uno dei fattori più importanti che noi consigliamo, in particolar modo quando ci troviamo di fronte a delle tendinopatie dell'arto inferiore, cioè quelle che vanno dall'anca in giù, dove chiaramente il peso viene assorbito proprio da queste articolazioni, e come ho detto prima, un chilo in meno, due chili in meno fanno tanto.
Ci chiedono anche se i muscoli troppo deboli sono una causa, oppure anche troppo contratti.
Sì, perché è un po' quello che abbiamo detto fino adesso: il muscolo debole è una delle cause principali delle tendinopatie.
Poi anche qualcuno ci dice: io utilizzo molto tape, questi, lo diciamo al pubblico, questi cirotti medicali sulle parti dolenti, ma non sono sicura che nel mio caso si tratti di tendinopatia.
Allora rispondo sul tape. Anche qui mi piace comunque fare riferimento alla letteratura scientifica, e devo dire che anche l'utilizzo del tape lascia un po' il tempo che trova, nel senso che si è visto che non dà un grosso miglioramento, se non abbinato, come abbiamo detto fino adesso, allo stretching o al rinforzo muscolare, per cui anche l'utilizzo del tape posso dire quasi che adesso è più una moda che ha ormai spopolato, perché si fa riferimento magari alla delle atleti che vediamo in TV, ma dal punto di vista prettamente della funzione non ha grossissima utilità.
Daniele invece ci dice: buongiorno, per la fascite plantare cosa ne pensate dei plantari su misura?
Ecco, sì, è una, sicuramente un'ottima domanda. È uno dei trattamenti che consigliamo. Io di solito lo utilizzo non come trattamento iniziale, ma lo consiglio solo nei casi di fasciti plantari resistenti alle cure standard, che sono quelle di cui abbiamo discusso fino adesso. Per cui tutte le situazioni in cui c'è difficoltà nel trattare queste fascite, allora il plantare può essere sicuramente una terapia. L'utilizzo del plantare può essere molto utile.
Da ascoltatori che stanno facendo delle terapie ci arrivano domande appunto sull'utilità di laser, di ultrasuoni, di onde d'urto, insomma, hanno un effetto tutte queste terapie?
Come ho detto prima, non perché lo dico io, ma perché quello che possiamo leggere nelle review scientifiche, che sono veramente tante, essendo proprio le tendinopatie una anche delle, posso dire, problematiche del mondo occidentale, perché sono sempre in crescita in relazione a tutto quello detto anche prima Fausto, un po' all'utilizzo magari alle posture scorrette, all'utilizzo dei dispositivi elettronici e quant'altro. Purtroppo devo dire che le terapie passive, quindi terapie passive vuol dire le terapie che non prevedano il sudore del paziente, ma semplicemente il fatto che il paziente stia su un letto e che qualcun altro gli applichi uno strumento, un apparecchio nella zona da trattare, queste terapie dove il paziente non si muove, non attiva il muscolo, non suda, non porteranno mai a una guarigione del tendine.
Qualcuno ci chiede se c'entra qualcosa con la formazione di tendinopatie un'eventuale mancanza di vitamine.
Sì. Sia le vitamine del gruppo B che del gruppo C si è visto che possono essere correlate a delle tendinopatie, soprattutto nei soggetti appunto più anziani, e tant'è vero che una delle cure che viene data sono questi complessi multivitaminici, che sembra che possano in qualche modo migliorare la ristabilizzazione della normale struttura del tendine. Quindi sì, può essere una cosa da considerare.
Quindi una persona sofferente in questo momento potrebbe magari prendere extra qualche vitamina?
Allora, se non c'è una causa che abbiamo, cioè se possiamo escludere le cause meccaniche, quindi se non c'è stato una delle cose di cui abbiamo discusso oggi, quindi se non ci sono movimenti ripetitivi, se non c'è uno sport, se non c'è stata una ripresa troppo rapida, cioè se possiamo escludere tutte le componenti meccaniche che sono il 95% delle cause tendinopatie, e se c'è una tendinopatia resistente a tutte le cure di cui abbiamo già discusso, l'indagine nell'andare a valutare se c'è una carenza di vitamine potrebbe essere indicata.
Qualcuno ci chiede perché io sono soggetto, perché ho spesso delle tendiniti, quindi la domanda probabilmente è: c'è anche una familiarità?
C'è una familiarità che può essere legata al discorso che faceva Fausto prima, quindi ci può essere magari una asimmetria degli arti, ci può essere una postura non corretta, ci può essere una predisposizione ad avere una massa muscolare meno sviluppata, meno tonica, ci può essere una vita troppo sedentaria, ci può essere chiaramente un lavoro che determina dei movimenti ripetitivi che io faccio tutti i giorni per ore e ore, o ci può essere un'attività sportiva che faccio sempre, che non ho mai modificato. Ecco, sono tantissimi fattori, tra questi senz'altro anche una predisposizione.
Ma c'è un rischio di tendinite diciamo più aumentato in presenza di altre malattie, come per esempio un'artrite, un'artrosi o la gotta, il diabete?
Sì, come dicevo prima, sono patologie autoimmuni, patologie endocrinali, quindi il diabete, l'artrite reumatoide, sono situazioni dove è più frequente avere delle tendinopatie.
Può anche capitare comunque che se si è sofferenti, per esempio per dell'artrosi, inconsciamente si comincia ad avere una camminata, una deambulazione diversa, si cambia qualche cosa senza accorgersene e quindi questo cambiamento provoca una tendinite. Che cosa si può fare in questi casi?
Facciamo un esempio concreto: il paziente che ha l'artrosi all'anca, molte volte a causa di questa artrosi ha una riduzione della mobilità, quindi il movimento dell'anca è ridotto, e questo fa sì che semplicemente nel camminare questo paziente modifica la propria andatura, modifica il passo. Andando a modificare quello che è il passo, quindi andando a fare dei movimenti che non sono più naturali, ma che comportano l'attivazione di muscoli o tendini diversi che normalmente non dovremmo attivare quando camminiamo, questo può portare ad avere tendinopatie. Ritornando all'anca, ad esempio, molto spesso il paziente che ha l'artrosi all'anca Bianca soffre di tendinopatia del gluteo. Perché? Perché nel camminare, avendo una riduzione del movimento dell'anca, va a stimolare maggiormente il muscolo gluteo che si infiamma, e quindi anche il tendine si infiamma. Quindi molte volte noi vediamo questi pazienti che hanno la tendinopatia, ma che in realtà il problema non è la tendinopatia, ma la tendinopatia è la conseguenza dell'artrosi. In questi casi va trattata l'artrosi, non la tendinopatia. E quindi in questo caso possiamo dire un po' quello che diciamo prima, perché anche per l'artrosi il trattamento è più o meno lo stesso: andare a lavorare sulla muscolatura, fare degli esercizi. E quindi tante volte la tendinopatia può essere la conseguenza di un altro problema, quindi non bisogna focalizzarsi solo su quello, ma andare a capire se può esserci all'origine qualcos'altro.
Se posso aggiungere, appunto allacciandomi a quello che si stava dicendo, è l'alterare questi schemi di movimento, perché sono schemi di movimento che noi svolgiamo milioni di volte nel corso della nostra esistenza, quindi l'identificare degli anelli deboli di una catena, della quale si parlava, faceva riferimento Marco prima, di una catena di movimento, è altrettanto importante che non utilizzare puramente semplicemente un bilanciere da sollevare. Quindi esistono anche delle esercitazioni e delle strutturazioni di batteria di test molto molto semplici, ma che all'occhio esperto possono darci un sacco di informazioni.
Ancora a proposito dell'alimentazione, ci chiedono: ha un'influenza, può favorire anche l'insorgenza di queste tendinopatie? Mi riferisco in particolare ad alcol, formaggio e quant'altro.
Allora, è noto che esistono degli alimenti che sono pro-infiammatori, e quindi quelli che sono stati elencati sono senz'altro degli alimenti pro-infiammatori, come anche ad esempio le carni rosse. Insomma, sono degli alimenti che si sa che possono favorire le tendinopatie, diciamo le infiammazioni, e quindi indirettamente anche le tendinopatie. Però anche qui devo andare un po' controcorrente: la letteratura scientifica ad oggi ancora non ci ha dimostrato che modificando l'alimentazione riuscirò a guarire da una tendinopatia. Quindi oggi sappiamo che esistono dei cibi proinfiammatori, però ancora il legame tra il cibo proinfiammatorio e l'insorgenza di un maggior numero di tendinopatie non è stato ancora dimostrato.
Qualcuno ci scrive: io sto combattendo con una tendinopatia ad un anno di distanza, sono davvero scoraggiato, tanti alti e bassi, a volte sembra migliorare e poi ripiomba il dolore.
Prendo spunto da questo ascoltatore per fare un altro riferimento molto importante. Esistono delle forme di tendinopatie che non riusciamo a guarire, perché non è detto che tutte le tendinopatie guariscano con quello che abbiamo detto sino a questo momento, e ci sono a quel punto anche i chirurghi che ci aiutano. Quindi sono delle situazioni, adesso non ho detto prendo spunto dal caso, ma non penso che sia il suo caso, però per dire che alcune tendinopatie possono essere croniche, possono essere resistenti alle terapie, come le chiamiamo noi, conservative, e a quel punto esistono dei casi dove è possibile ricorrere al chirurgo, il quale appunto chirurgicamente potrà risolvere il problema.
Un'ultima domanda veloce veloce per Fausto: chi può fare questi test posturali di cui avete parlato?
Dunque, sono presenti ampiamente in letteratura, e chiaramente bisogna rivolgersi a un professionista della salute, a un preparatore atletico, un personal trainer che abbia delle conoscenze in ambito delle scienze del movimento umano, solide basi, e all'interno di un setting che potrebbe essere una palestra sicuramente possiamo utilizzare una batteria di test consolidata per dare delle informazioni, fare diciamo così una fotografia motoria del soggetto, e da lì prendere spunto per fare un programma e non partire da programmi stereotipati o scopiazzati qua e là.
Grazie mille ai nostri ospiti. Ricordo Fausto Simonetta e il dottor Marco Marano per aver dato così tante risposte ai nostri ascoltatori. La nostra consulenza medica sullo sport tornerà. Noi invece, se volete, ci risentiamo domani.